e prendere le nostre Bibbie. Prendiamo in mano le nostre Bibbie questa mattina per continuare con quello che è il nostro studio dei 10 personaggi della Bibbia, dell'Antico Testamento, che stiamo valutando, che stiamo conoscendo. E siamo alla nona persona. Questa mattina parleremo del personaggio di Ester. E se avete le vostre Bibbie, oggi ne avrete bisogno di essi per seguire attraverso di essa la storia di questa grande donna, una grande donna di fede, che ci farà imparare tanto riguardo a come essere sicuramente donne di fede, grandi donne di fede, e anche grandi uomini di fede. Noi possiamo imparare tanto da lei. Ed è anche rilevante ovviamente riflettere su questa donna, oggi che è il giorno della mamma, e vogliamo onorare questa donna, onorare anche i valori, onorare i principi che impariamo attraverso la sua vita. E velocemente dobbiamo, trovarci nel contesto nella quale è scritto questo libro di Ester. Questa storia si sviluppa nel contesto di un grande impero mondiale. Settimana scorsa abbiamo parlato di un grande impero mondiale di nome, vi ricordate? Non era Babilonia, non era Roma, voi non c'eravate per quello che siete liberi. Comincia con la A, Assiria. Tu c'eri? O hai? Ah, c'è. Va bene. E oggi ci troviamo nel contesto di un altro grande impero mondiale, non l'impero assirio che è stato distrutto dai babilonesi, neanche l'impero dei babilonesi, ma l'impero dei persici, l'impero persiano. Il popolo di Dio, se ci ricordiamo, se ci orientiamo un po' nella storia, è stato deportato en masse, sono usciti tutti dal popolo della terra promessa, per conto della loro infedeltà a Dio, e adesso si trovano molto lontani nel paese di Elam, nell'impero persiano. Sono in esilio, però vediamo che Dio, anche in questa situazione di esilio, dove si trovano fuori dalla terra promessa, Dio è ancora attivo, sta ancora portando avanti il suo piano per il suo popolo, sta ancora portando avanti il suo piano perfetto. Siamo 480 anni prima dell'arrivo di Gesù Cristo sulla terra, e il Messia è stato profetizzato e dovrà arrivare, ma questi sono i giorni in cui un grande re che si chiama Assuero regna al di sopra del mondo intero, in realtà. È conosciuto anche come Xerxes il Primo. Apriamo le nostre Bibbie adesso in Ester 1, se ce l'avete davanti di già, e vogliamo vedere che lì fa questo riferimento a Assuero, che è il re dell'impero, conosciuto anche come Xerxes. E dice così: al tempo di Assuero, di quell'Assuero che regnava dall'India fino all'Etiope su 127 province, e lì vediamo che è questo il re dell'impero. Interessante che questo è lo stesso re che molti di noi conosciamo senza saperlo, perché questo è il re Xerxes che è andato contro i 300 spartani. Vi ricordate questa storia? C'è qualche film che non nominerò, ma lo conosciamo, perché non è proprio da incoraggiare, è un po' sanguinario. Però questo è il re Xerxes che si oppose, che andò contro il regno della Grecia e nella famosa battaglia di Termopoli. Assuero è il re che portò a termine la campagna contro questi greci, e infatti la storia di Ester ha luogo 3 anni prima di questa famosa battaglia di Termopoli. E vogliamo dividere questa storia di Ester in diverse parti per attingere quello che il Signore ha per noi. Nel primo capitolo vediamo che Assuero, questo grande re, è messo in imbarazzo dalla sua regina davanti a tutti. È messo in imbarazzo davanti a tutti dalla sua regina. La storia inizia descrivendo l'incredibile ricchezza di questo grande regno persico. Questo re si trova al di sopra di 127 province, leggiamo in versetto 1, dall'India fino all'Etiopia, leggiamo in versetto 3, e noi leggiamo che nel terzo anno del suo regno lui cosa fece? Fece un convito per tutti i suoi principi e i suoi servi, c'era l'esercito, c'erano i nobili, c'erano i governatori, e vediamo una cosa da questo Xerxes, del suo carattere, che era molto vanitoso, era un re molto vanitoso, e per 180 giorni lui cosa vuole fare? Vuole mettere in mostra, come dice il versetto 4, la ricchezza e la gloria del suo regno. Guardate me, vuole dire. Guardate come sono ricco, come sono grande. Voglio mostrarlo a tutti. Dopo 180 giorni decide di fare altri 7 giorni di feste per un altro gruppo più piccolo di persone che facevano parte della sua corte. Questo lo vediamo in versetto 5. Nel giardino della regia, leggiamo in versetto 7. E possiamo capire l'abbondanza e il glamour di questa festa da versetti 6 a 7, non lo leggeremo tutti. Possiamo chiederci, ma quanta ricchezza c'era in questo convito nella regia del re? Basta soltanto che ci fermiamo su versetto 6 che dice che c'erano dei banchi di oro, c'erano dei banchi di oro, c'erano divani di oro. Io immagino che non era il massimo di comodità, giusto? Buongiorno. Non era il massimo di comodità, però era cool, eh? Era davvero fantastico, ti immagini? Non so se vorremmo essere seduti adesso sui divani di oro, le sedie qua non sono molto più comode, però almeno il cuscinetto ce l'hanno. E questa è la ricchezza di questo grande re e questo grande imperatore. L'ultimo giorno della festa l'imperatore chiede che sia portato da lui la sua regina, vuole che sia portata la sua donna. Sicuramente lui aveva già messo in mostra tutta la sua ricchezza, ha già la testa molto montata, è un narciso, e in questo giorno, versetto 10, dice che lui era anche allegro, era anche sbronzo per piovere su bagnato, e questo era lo stato di animo di questo re, e lui vuole mostrare a tutti il suo oggetto magari preferito, cioè la sua bella regina Vasti. Sarebbe il culmine della sua, come dire, della sua vanità, e lui voleva che se ancora le persone non erano ancora abbastanza gelosi da lui per tutta la ricchezza che avevano visto, lui voleva anche mostrare il suo oggetto, e questa è una delle caratteristiche di un uomo vanitoso come lui, che lui vede le donne come un oggetto da essere usato, da essere messo in mostra. Ora, Vasti non è nessuna Esther, sicuramente, bisogna, come dire, chiarire questo. Però dobbiamo toglierci il cappello davanti a lei quando in versetto 12 leggiamo queste parole. Quando gli eunuchi riferirono l'ordine del re alla regina Vasti, cosa dice? Lei rifiutò a questo grande, grandissimo re. E noi diciamo ben per lei, amen, ben per lei. E vogliamo dire a tutte le donne che anche voi dovete rifiutarvi di essere forzate a conformarvi allo stampo di questa società. Dovete rifiutarvi. Le riviste, le celebrità, il gossip definiscono per noi oggi quello che è la femminilità, non è vero? Dicono le donne devono essere così, devono fare questo tipo di carriera, devono vivere la vita così. Ovviamente cos'è che si aspetta delle donne oggi? Devono essere donne di carriera, ma devono anche essere delle mamme fantastiche, le super mamme. E devono essere ovviamente anche donne di famiglia, ma anche libere sessualmente. E uno si chiede, ma scusa, com'è che tutte queste cose bisogna che la donna moderna debba farlo? Carriera, più famiglia per libertà sessuale. Cioè, donne, rifiutatevi di essere conformati, di essere spinte nello stampo della società moderna. A me stupisce quando vedo qualche video musicale oggigiorno, quando sento un po' di musica, lo stampo della società pretende che trasmettiamo alle donne, alle nostre figlie anche, alle adolescenti, pretendono che noi trasmettiamo che le donne devono essere un oggetto di divertimento per i ragazzi e per i maschi. È vero? Non potete dirmi di no. Quando accendi la TV è questo lo stampo che viene presentato alle ragazze e alle donne di oggi. E purtroppo la realtà, il frutto che vediamo è che tante ragazze oggi sono come donne di strada. Con l'unica differenza che le donne di strada si fanno pagare e le ragazze del mondo no. E questa è una grande sciagura, è una cosa che ci deve far piangere, e dobbiamo incoraggiare alle donne nel nostro cerchio di influenza di rifiutarsi ad essere forzati in quello stampo di quello che la società aspetta di loro. E non devo dire che le mamme ovviamente hanno un ruolo fondamentale in questo, di dimostrare quello che è la vera femminilità, quello che è una vera donna. Abbiamo bisogno di donne che prendono sul serio le parole di Tito 2, del 2 al 5. Non dobbiamo andare lì, ascoltate soltanto. Tito 2 dice: anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme alla santità. Non siano maldicenti né dedite al molto vino. Siano maestre del bene. Donne, siate maestre del bene per le vostre figlie, per le persone che sono intorno a voi. Per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste e diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti. Se non sapete cosa significa la sottomissione, ascoltate il sermone sulla sottomissione che c'è sul nostro sito. E dice: sottomessi ai loro mariti perché la parola di Dio non sia disprezzata. Questo è quello che dobbiamo trasmettere alla prossima generazione. E prima di tutto credere noi nelle nostre teste. Abbiamo bisogno di donne che credono con tutto il cuore che la vera libertà, il vero fiorimento della donna è nel ruolo femminile divinamente stabilito nella parola di Dio e che si rifiutano ad essere incastrati nello stampo del mondo. Siete pronte alla sfida, donne? Siete pronte a confrontare la sfida che avete davanti a voi? Siete sole lì fuori, giusto? Tanti di voi siete sole, dovete essere grandi donne, come anche Vasti ha dimostrato di essere. Ora il re cosa succede? Si arrabbia perché non è abituato a che nessuno lo contraddica. Raduna i suoi saggi e chiede cosa deve fare. Ovviamente Assuero però è intelligente e sa che non può punire Vasti per non ubbidire questo suo capriccio. Farebbe una brutta figura. E deve trovare un'altra ragione più convincente per allontanare la sua regina fino a questo momento. E lui ragiona nella sua mente, dice, versetto 17... Se io non punisco la regina, spingerà a tutti gli uomini a disprezzare i loro mariti. Versetto 17. Chi ci crede a questa ragione? Pensiamo che il re gli interessa davvero quello che succede ai suoi soggetti, ai suoi sudditi? La realtà è che il re non se ne frega proprio di quello che succede nella situazione familiare del suo regno. Sta cercando una semplice giustificazione per il suo capriccio. Noi abbiamo sentito delle giustificazioni per i nostri capricci e i nostri peccati abbondantemente, non è vero? Io ho sentito l'altro giorno uno che mi dava questa giustificazione tremenda. Mi disse: no, io devo convivere con questa persona, che non è mia moglie, per il bene delle altre donne, diceva. Perché se io non convivesse, peccherei molto di più con più donne. E dico: ma che giustificazione è questa? Che logica contorta. Ma se guardiamo a noi stessi, tante volte anche noi troviamo i modi per giustificare il nostro peccato, non è vero? No, no, ma devo fare questo peccato per il bene dell'umanità, per salvare le persone che se no farei più male. E vediamo che questo è il modo di agire di un uomo piccolo, come lo è Assuero. Il re fa un decreto in base a questo suo gran gesto di benevolenza per l'umanità. E lui dice, versetto 19, che lei non deve più comparire alla presenza del re, mai più, e la dignità sarebbe relegata, sarebbe data a una che è meglio di lei, dice in versetto 19, una che è meglio di lei. E qui viene introdotta la possibilità per un nuovo personaggio nella nostra storia. Chi sarà questa persona che è meglio della regina Vasti? In versetto 2 a 2, vediamo quali sono, diciamo, i requisiti per la futura regina. Chi prenderà il posto della regina Vasti? E, a proposito, si può capire tanto del carattere di un uomo, sapete da che cosa? Del modo in cui lui parla e tratta le donne nella sua vita. Si può capire tanto del carattere di un uomo per il suo modo di parlare delle donne nella sua vita. Io ho sentito uomini dire che la donna è colpevole per i propri fallimenti. Colpare la donna per il fatto che lui è caduto in tentazione o cose varie. Questo non deve essere così. Le donne devono essere rispettate, onorate. E vediamo che questo è un uomo piccolo, Assuero, e dalle condizioni che deve riempire la futura regina, dice che deve essere un aiuto idoneo, perché voglio regnare con più saggezza nel mio regno. Voglio un'amica che mi accompagni in questo pellegrinaggio per tutta la vita. No, dice, deve essere vergine e deve essere bella. Ci mancherebbe, no? Il carattere di questo re, che è superficiale. Non vuole niente di quello che dovrebbe caratterizzare una grande donna di fede, lui vuole soltanto una carta di scambio, no? Come hanno i bambini di oggi, una bella faccia per mettere in mostra davanti a tutte le persone. Ora, in 2.5 conosciamo un personaggio che ci introdurrà il personaggio principale. In 2.5 leggiamo che nella residenza reale di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo. Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Simei, figlio di Kis, no, Kis, anche se mia suocera mi chiama Kis, Kis, e vediamo che c'è questo legame tra Mardocheo e la famiglia che è arrivata nella deportazione. Era stato deportato da Gerusalemme, Mardocheo era nato in esilio, molto lontano dalla terra promessa, ma lui è un giudeo doc, è un giudeo a 100%, conosce Dio, conosce Yahweh, il Dio dei suoi genitori. E lui aveva adottato la sua cugina, come leggiamo in versetto 7, cioè Ester, non aveva né padre né madri, e la ragazza era, dice, avvenente, incantevole, sarebbe il sinonimo, e anche molto bella, molto bella. Ora, bisogna dire che la bellezza non è un valore supremo nella Bibbia, giusto? Proverbi 31:30 dice, la bellezza è cosa vana, una cosa inutile, che oggi c'è ma domani non c'è. Quando mia moglie mi dà un complimento, mi dice, ah, ma che bello sei oggi, io dico, aspetta che durerà poco, perché tra poco sarò vecchio e non sarò più giovane. Ed è così, è così. Per un periodo, magari è un po' relativo, io sono bello, per un periodo siamo giovani e la bellezza però poi non c'è più, è inutile. Però in questo caso Dio usa e userà la bellezza di questa ragazza per introdurla in una posizione di influenza. Il modo in cui il re avrebbe scelto il successore di Vasti era che da tutte le province delle donne sarebbero portate dal re e la donna che piacesse al re avrebbe preso il posto di Vasti. E vediamo una frase molto importante in 2.9, quando dice la ragazza, cioè Ester, piacque a Egai e trovò grazia davanti a lui. E questa è la prima di una serie di coincidenze che succedono a Ester. Che noi che abbiamo la fede, abbiamo la prospettiva divina, diciamo questo non è coincidenza, è un appuntamento divino, giusto? Quello che tutti noi sperimentiamo, a volte siamo lucidi per riconoscerlo, a volte no, ma sono appuntamenti divini che Dio mette ad ognuno di noi nella nostra vita. Quella persona che è seduto accanto a te sul tram, sull'autobus, quella persona che tu incontri per caso e ha bisogno di una parola del Signore, una preghiera. E vediamo che nel caso di Ester, lei per caso trovò grazia davanti a questo eunuco. Il processo continua in 2.12, leggiamo che quando toccava il turno una delle ragazze si preparava per 12 mesi, Marco non ti puoi più lamentare di quanto tempo si impiega Lucrezia per truccarsi e tutto, un anno intero, ah, è al contrario, è lui che si trucca di più, E leggiamo che per questi 12 mesi loro dovevano prepararsi quando venivano scelte. In 2.17 leggiamo che il re cosa fa? 2.17 dice che fece regina al posto di Vasti a Ester. Il re fece alla regina Ester al posto di Vasti. La terza parte di questa storia la troviamo in capitolo 3 e qui viene introdotto l'antagonista della storia, ossia il cattivo della storia. Se fosse un film vedremo questo uomo Aman che viene introdotto e ci sarebbe una musica di fondo molto, molto buia, molto negativa, magari cavalcherebbe un cavallo nero, no? A volte fanno così nei film. E viene introdotto il cattivo, si chiama Aman da 3.2 e dice che c'era un Agagita. Se fosse un quiz questo vi chiederei chi era Agag? Chi era Agag? Perché abbiamo parlato di Agag qualche settimana fa. Era un re? Non ci siamo proprio. Zero. Saul cosa doveva fare a Agag e al popolo di Agag? Doveva ucciderlo, vi ricordate? Era stato messo sotto la punizione di Dio, ma Saul cosa disse? Disse, no, Dio è troppo cattivo, io sono più bravo di te, Dio, io risparmierò la vita di questo re Agag. arriva Samuele il profeta e dice: chi sei tu per contraddire la parola di Dio? E Samuele il vecchietto fa il lavoro sporco che Saul non aveva il coraggio da fare. Però ovviamente questo ci collega al fatto che Agag non è un personaggio, come dire, bravo, diciamo, la stirpe dalla quale lui nasce è contaminata ed è pagana. Aman è un uomo vanitoso del livello più alto. Ora noi dobbiamo riascoltarlo e saperlo. La vanità è una puzza nel naso di Dio. Noi viviamo una società, in un paese, dove la vanità è messa in alto. L'altro giorno sentivo una canzone di un uomo, un canto moderno che glorifica la vanità maschile, e dice: questo prodotto mi fa sembrare la pelle come laccata. Cioè, mi faceva luccicare la pelle. E glorificava la vanità. Ma questo a Dio non piace. E noi dobbiamo fare un esame di coscienza e dire: agisco per la vanità propria, di voler mettere in mostra un viso o un taglio o anche potrebbero essere dei tatuaggi. Nascono dalla vanità? Domanda, è solo una domanda. Quando tutti si chinavano davanti ad Aman, vediamo la sua vanità in questo caso, c'era uno che era una spina nel fianco di questo uomo Aman, Mardocheo. E leggiamo che in versetto 2: ma Mardocheo non si inchinava né si prostrava davanti a Aman. Mardocheo risaltava come un tifoso dell'Inter nella curva nord del Milan. Tutti lo vedevano lì, o un estraneo che si mette in una riunione familiare. Cosa vediamo da Mardocheo? Lui non era disposto a chinarsi davanti alla pressione popolare. Tutti si inchinavano. A me non mi interessa. Io sto in piedi. Vediamo che è una caratteristica di tanti uomini e donne fedeli dell'Antico Testamento, Daniele e i suoi amici, quando tutti si chinavano, si postravano, loro dicevano: noi no, voi fate quello che volete, noi non ci chineremo. E senz'altro rappresenta la convinzione, la determinazione del vero credente. Ti chiami vero credente, resisti la pressione della tua cultura pagana, mettiti in piedi. Non c'è dubbio, viviamo sotto una pressione costante di inginocchiarci e a consentire alle aspettative che ci circondano. Chiunque tu sei, qualunque sia la fascia sociale in cui ti muovi, se sei madre, se sei padre, se sei figlio, non importa, tu sarai pressionato per andare contro i valori e i principi di Dio. Cosa farai? La pressione diventerà troppo forte? Ti ginocchierai? O quando tutti dicono no, tu dirai sì, quando tutti dicono su, tu dirai no? La cultura non se ne intende di giovani che decidono di essere casti fino al matrimonio. Non ti chinare, non ti chinare. Ti dirà: bravo, continua così, continua ad andare contro le leggi popolari, le leggi di quello che fanno tutti i tuoi amici. Ti diranno: perché sei diverso? Il messaggio per noi è: credente, non ti inginocchiare, stai in piedi, sei l'unico, non importa. Stai camminando nelle orme di uomini come Mardocheo. Se ti chini, cosa succederà? Sarai più accettato dei tuoi colleghi? Sicuramente, è molto probabile. La pressione delle tue amiche sarà minore? Sicuramente. Ma ricordiamo quello che disse Gesù: che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perderà l'anima sua? Che gioverà? Cosa hai guadagnato alla fine? Hai perso la tua anima nel processo di venderti alla pressione popolare. Aman si irrita di brutto, versetto 5, si irrita di brutto e decide, dopo di essersi informati della razza di questo uomo, non solo di far fuori lui, ma in versetto 3-6 dice che vuole cercare di distruggere il popolo di Mardocheo, tutti i giudei che si trovavano nel regno di Assuero. Questo è sempre il desiderio, Satana desidera sterminare la razza dei giudei. È sempre stato il suo progetto. E quando noi vediamo l'odio di persone per il popolo giudaico, si chiami Hitler, si chiami Stalin e ogni altro tentativo, camminano nelle orme di Aman, quello che per la prima volta ha cercato di far fuori il popolo di Dio. Questa è la situazione. Adesso rischiano, perché il re dà il suo visto buono, dice: ok, puoi farlo, ti do la possibilità, ti do la legge che ti permetterà di sterminare e il popolo. E adesso arriva il momento di Ester, il momento cruciale. Il versetto capitolo 4 è il centro, è il punto centrale, il capitolo centrale di questo racconto. Perché adesso Ester si troverà in una posizione che non avrebbe mai immaginato quando lei cresceva. La posta è molto alta. Aman, come abbiamo detto, riesce a manipolare il re, non sembra molto difficile persuaderlo, lui gli versa un po' di soldi e il re a suo dice fa quello che vuoi. In 3:8 dice, chiunque non osserva la legge del re, cioè i giudei che non osservavano la legge del re, dovevano essere, versetto 13, distrutti, uccisi, sterminati. Tutti i giudei, giovani e vecchi, bambini e donne. Questa è pura pazzia. È pura pazzia, è irrazionale, però è qui dove lo porta la rabbia irrazionale. In 4:1 vediamo che Mardocheo sente ciò che vuole fare Aman. Mardocheo seppe tutto quello che era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco, si cosparse di cenere e uscì per la città gridando come un pazzo. Lui sa quello che vuole fare questo uomo Aman. E glielo riferisce anche a Ester, versetto 8 di capitolo 4. Dice, gli diede anche una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio affinché lo mostrasse a Ester e le informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazia e intercedere per il suo popolo. Mardocheo fa capire a Ester che lei da Giudea deve fare qualcosa, deve intervenire, deve dare quel passo di coraggio per salvare il popolo di Dio. Ester però è restia, possiamo immaginare. Lei sa che tipo di personaggio è suo marito, inoltre sa, come dice, che non è stato nella sua presenza per più di 3 mesi, è da tempo che non era stata chiamata. E poi lei riferisce che, a meno che il re non stenda verso la persona che si presenta il suo cetro d'oro, quella persona sarà fatta fuori, morirà. La posta è molto alta anche per la vita di Ester. E le parole di Mardocheo, voglio che veramente focalizziamo bene queste parole di 4, 13 e 14. 13 e 14. Dice così, e Mardocheo fece dare a Ester questa risposta. Non mettere in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei perché sei nella casa del re. Infatti se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte. Ma tu e la tua casa e tuo padre perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Questo è il centro del libro. Questo è il cuore palpitante di tutto questo racconto di Ester. E lui prima di tutto la sfida e dice, non immaginare che tu solo sei fuori pericolo. Tu sei il bersaglio del nemico come lo siamo tutti noi. E poi dice una cosa in più, dice, anzi sappi bene, che nel caso che tu deciderai di non agire, la salvezza arriverà da qualche altra parte. Ma per la tua infedeltà, tu, Ester, perirai. Ci sono 2 lezioni da trarre da queste parole. Prima di tutto, leggiamo che se Ester non agiva, correva più pericolo che se non agiva, giusto? Il non agire era più pericoloso che agire nella vita di Ester. E la lezione è che agire per Dio, anche se sembra la cosa pericolosa, è in realtà è l'unico modo di salvarsi. Ok? Noi molte volte pensiamo, no, mi muoverò negli angoli, cercherò di avere un profilo basso. È pericolosissimo. Invece dove è la posizione, dove è il posto che tu sei più protetto? È quando stai agendo per Dio, camminando nella via che Dio ha messo davanti a te. Non essere confuso. Dici, no, non prenderò una posizione su questo, non mi voglio sbilanciare, voglio stare protetto. Falso, falso. Sei più a rischio. Datti una mossa, agisci, non essere passivo, sponiti per il tuo Dio. La seconda cosa che vediamo è che il popolo di Dio sarà liberato con o senza il suo aiuto. Questo è fortissimo. Il popolo di Dio sarà liberato con o senza l'aiuto di Ester. Il piano di Dio andrà avanti, fratelli e sorelle, con te o senza di te. È chiaro? Con te o senza di te. La domanda per lei non era, tutto dipende da te, no. La domanda è, vuoi far parte tu di questo meraviglioso piano. Se timbri il cartellino prima di tempo, se lasci il tuo posto nell'avamposto prima del tempo, il piano di Dio non perde, tu perdi. Tu perdi. Da qualche altra parte Dio troverà il suo liberatore, se tu non sei in grado di mettere il tuo piede in avanti. Sono parole forti per noi, perché noi lo sappiamo, non è vero che la vera gioia, la vera soddisfazione è essere l'attrezzo che Dio usa. Non è così, fratelli. Non è vero che noi quando sentiamo più vivi, ci sentiamo più pieni quando Dio sta usandoci per portare avanti il suo piano. Certo che è così, lo so che è così. Molte volte mi trovo a parlare con persone che timbrano il cartellino prima di tempo, magari lasciano la chiesa, si scoraggiano, abbandonano il campo di battaglia, e io gli dico una cosa, dico: guarda, a me dispiace tanto, mi mancherai tanto, ma sappi una cosa, quello che sta perdendo in questa situazione non è la chiesa, non è il piano di Dio, sei tu. Non mollare, non te ne andare, ci mancherai, certo che ci mancherai, ci dispiace, certo che ci dispiace, ma perdi tu in questa situazione. Il piano di Dio andrà avanti. La domanda è se tu vuoi o non vuoi far parte del piano di Dio. Ti perderai le benedizioni, ti perderai i miracoli, ti perderai vedere come Dio riempie te e la tua famiglia di benedizioni come non immagini. E se sei sulla soglia questa mattina, voglio dirti, continua ad essere paziente, non mollare, non timbrare il cartellino prima di tempo. La benedizione arriverà. Continua a far parte del piano di Dio. Se lascerai il palazzo per andare a vivere nella discarica, non ti conviene. Rimani nel piano di Dio. Notate una delle frasi più belle di tutta la Bibbia, le frasi più belle. Versetto 14, la seconda parte, dice: chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo, un momento come questo. E a cosa ci aiuta questo? Ci aiuta a riflettere sulle nostre vite con un senso profondo del destino, del destino. Non sei qui per caso, non sei dove sei, a casa, nel tuo palazzo, al tuo lavoro, nella tua famiglia, per caso. Fa parte del destino. E Dio ti ha messo in quella posizione, in quel lavoro. Decathlon, l'ospedale, dove lavori tu, Paolo, ufficio, a tutti noi, perché ha una strategia per noi, specifica, da compiere. Sei su questa terra, ti trovi in Italia, in una famiglia, per cosa? Per un momento come questo, per un tempo come questo. Dove le cose sono difficilissime in Italia, dove i credenti mollano a destra e a sinistra, pastori che cadono in fornicazione a destra e a sinistra, dove le chiese chiudono a destra e a sinistra. Siamo chiamati ad essere fedeli in un momento come questo. Abbraccia il tuo destino, fratello e sorella. Dio ti ha posto strategicamente per distruggere le opere del nemico negli ambienti in cui ti trovi in un tempo come questo. La domanda per te è questa: sarai all'altezza del tuo destino? Sarai all'altezza del tuo destino? Andrai incontro alla sfida non a malapena, ma di petto? Dirai: io sono qua per un momento come questo, per compiere la volontà di Dio. Ora, bisogna dire un'altra cosa, naturalmente siamo consapevoli che se siamo all'altezza, sarà per che cosa? Solo per la grazia di Dio, per l'energia di Dio, per la potenza di Dio. Sarà soltanto grazie a colui che incarna ed è adempiuto il suo destino perfettamente, cioè Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù era lo strumento predestinato per essere un attrezzo utile a Dio nel momento giusto, nel posto giusto. Immaginate la posta. Quanto era alta nella vita di Gesù. Non caricava soltanto la salvezza del popolo dei giudei, ma portava davanti alle sue spalle la salvezza di tutto il mondo. La posta era altissima. E lui ha adempiuto il suo destino. E per quello siamo noi qui. Ti rendi conto di questo questa mattina? Spero di sì. anche se essere un tipo, una prefigurazione del predestinato, che lei non fallì nel suo incarico di salvare il popolo, Gesù schiacciò la vittoria che significa la tua e la mia salvezza questa mattina. Gesù ha adempiuto veramente il suo destino perfettamente. E devo avvisarti, se non sei in Cristo rischi lo sterminio. Uno sterminio molto peggio di quello fisico della quale leggiamo in questi versetti. Parliamo di un fuoco eterno che tu stai rischiando. E tu hai bisogno, tu non potevi entrare alla presenza del Re per cercare una intercessione. Hai bisogno che Gesù entri davanti al Padre a intercedere per te. Se non l'hai fatto, rischi. Rischi di essere esterminato per tutta l'eternità. L'Aman in questo momento è molto più potente dell'Aman della storia di Ester. Si chiama Satana. E lui ha un bersaglio sulla tua anima e sta cercando di distruggerti. Hai bisogno di qualcuno che ti salvi, qualcuno che faccia come Ester ha fatto per il popolo di Dio. E devi mettere la tua sorte nelle mani di Gesù. Lui non fallirà per te. Inginocchiati e accettalo nella tua vita. Ester risponde con grande coraggio e lei dice una frase molto forte in versetto 16, dice: entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se io devo perire, che io perisca. Che coraggio, che grande donna, che ha fatto il giusto e si è messo in mente di fare la cosa giusta, non importa quali saranno le conseguenze. E così dobbiamo fare tu e io. Siamo pronti a seguire il Signore a questi livelli? Fare la cosa giusta, costi quello che costi, anche se costa la nostra stessa vita. Magari non ti costerà la vita. Ti costerà la tua reputazione, ti costerà magari qualche amico. Sei pronto a seguire il Signore a quei livelli? Se no, non puoi chiamarti figlio di Dio. Se non sei pronto a seguirlo fino all'ultimo, stai giocando semplicemente. Lo stai tenendo buono per quando ti serve a te. Dobbiamo seguire il Signore come ha fatto Ester. Se io devo perire, io perirò. Che la grida di guerra nostra sia: io seguirò il Signore. Sei pronto a dirlo questa mattina? Venga quello che venga, io seguirò il Signore. Mettiti in piedi. Se devo cadere, agli occhi del mondo cadrò. Se devo cadere, cadrò. Ma io seguirò il Signore. E spero che risponderai all'appello di Dio per adempiere il tuo destino, quello che ti ha chiamato a fare. Capitoli 5 a 10, non abbiamo tempo di esprimerli quanto vorremmo. Però una cosa che capiamo di questi ultimi capitoli è che sembra che la storia di Ester va avanti per puro caso. Vediamo che lei si trova in situazioni, il re la dà grazia, non la ammazza, guadagnò la grazia, leggiamo in versetto 2 di capitolo 5, sembra tutto un caso perché il nome di Dio non è neanche menzionato in questo libro. Però in 5:2 non è un caso che lei si guadagna la grazia e il re stese verso di lei il suo scettro d'oro che teneva in mano. Non è un caso. E a proposito, è anche una bellissima immagine di come Dio stende verso di noi il suo scettro di misericordia. Noi non abbiamo diritto di entrare nella sua presenza, ma lui ci accetta per conto di Gesù Cristo. Non è un caso che nella notte, quando Ester invita il re a un convito per il re e per Aman, che nella notte tra il primo e il secondo, il re per caso non può dormire e chiedi che si porti il libro delle memorie, e dove cade l'occhio? Per caso legge nel libro quello che Mardocheo aveva fatto per lui, esponendo un complotto che era successo per lui qualche anno prima. Che coincidenza! È caduto l'occhio proprio lì. E cosa decide di fare il re? Decide di onorare Mardocheo e chiede ad Aman, in capitolo 6, versetto 3, e dice: quale onore e quale distinzione dovrei fare a un uomo che il re vuole onorare? E Aman, come uomo umile che è, dice: naturalmente vuole onorare me. E io voglio sicuramente dire una cosa fuori di questo mondo per ricevere tanto onore. Però il mondo di Aman collassa in un istante. Nello stesso giorno, da 6:10, leggiamo queste parole dove dice: allora il re disse ad Aman: fa presto, prendi le vesti e il cavallo, come hai detto, e fa a quel modo a Mardocheo, il peggiore dei suoi incubi, in quel giorno. Ma non finisce lì. perché poi è denunciato come assassino, e in 7:4 Ester dice: io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi e sterminati. E versetto 6, l'avversario, il nemico, è quel malvagio di Aman. E pochi giorni dopo viene impiccato sulla forca di 20 metri che lui aveva fatto per Mardocheo. Mardocheo diventa l'uomo potente nel governo di Assuero, uomo fedele che viene ricompensato per la sua fedeltà al Signore. Quello che voglio lasciarvi è che voglio che viviamo la nostra vita con una profonda consapevolezza, prima di tutto, che Gesù ha adempiuto perfettamente il suo destino. E questo significa la nostra salvezza. Gloriamoci in questo. Ovviamente noi onoriamo Ester, ma solo nel suo ruolo di anticipare la vera salvezza, che è la salvezza di chiunque pone la fede in Gesù Cristo. Gesù è stato innalzato per compiere l'opera della salvezza al momento giusto, al posto giusto. E per questo anche tu e io possiamo vivere con la certezza che Dio ti ha posto qui su questa terra per un tempo come questo, per un momento come questo. Risponde alla chiamata del Signore, come ha fatto Ester, con coraggio. Va di fronte alla sfida. Adempie il tuo destino per conto di Gesù Cristo. Signore, grazie per questa mattina. Grazie per la tua parola così potente. Signore, ci ammonisce, ci sfida. A me per primo, io riconosco che la mia vita non è allineata come dovrebbe essere con te. E tante volte le persone che sono intorno a me non li vedo come quell'appuntamento divino. E le persone non li vedo con i tuoi occhi, Signore. Ti chiedo perdono prima di tutto nella mia vita. Perché tante volte non sono consacrato a te come dovrei essere. Tante volte, Signore, mi perdo, mi smarrisco. Ma, Signore, sono in quei momenti quando mi aggrappo a Gesù Cristo e ringrazio che c'è stato un uomo che è riuscito ad adempiere il suo destino perfettamente, la tua volontà perfettamente. E questo significa che lui, per i miei fallimenti, ha pagato. Grazie, Signore. Aiutaci a vivere, Signore, con una profonda sensazione di quello che tu hai per noi. Nel nome di Gesù. Amen.